Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
No, guarda, noi abbiamo fatto la scelta con i nostri compagni di non giocare la partita contro la Russia. Se la perdiamo tra la tavolina, la perdiamo con quest'altra.
Amici, ma soprattutto amiche, questo è l'episodio numero 81 di Dilly Dong, che come sapete è un podcast che si occupa di sport, soprattutto in realtà di calcio. Non viviamo però completamente fuori dal mondo, ed è il motivo per cui ci siamo già occupati in altre occasioni anche di tematiche legate al mondo del calcio, alle ripercussioni che può avere il mondo del calcio anche in altri ambiti, e abbiamo pensato di farlo a maggior ragione anche oggi, visto tutto quello che sta succedendo in Ucraina. Lo facciamo con Gabriele Moretti. Ciao Gabri.
Ciao Andrea, buonasera a tutti.
Ormai sei un abitué, tra l'altro in pieno momento trasloco, quindi potremo sentire dei rumori.
Sì, più che altro colpi di tosse dovuti alla polvere.
Beh, già che non sia Covid.
Già un passo avanti.
È un buon passo. Tra l'altro abbiamo pensato di improntare la nostra puntata su questo a maggior ragione perché pochi minuti prima di iniziare a registrare, stiamo registrando, sono le 20 di lunedì 28 febbraio, voi ci ascolterete probabilmente domani, è uscito un comunicato molto molto importante, tra l'altro congiunto, dell'UEFA e della FIFA, che hanno deciso di sospendere nazionali e club russi da tutte le competizioni. Il comunicato recita: tutti i club russi e le nazionali della Russia sono sospese dalla partecipazione alle competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso. Tra l'altro il comitato dice che decisioni sono state adottate oggi perché il calcio è totalmente unito e solidale con tutto il popolo ucraino coinvolto nel conflitto. Entrambi i presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori significativamente e rapidamente in modo che il calcio possa tornare a essere un veicolo di unità e pace tra i popoli. È una presa di posizione molto forte, sicuramente, molto rilevante, che dimostra che comunque anche lo sport, anche il calcio, sicuramente parliamo di una goccia nell'oceano, però può essere un veicolo e può prendere delle posizioni anche importanti in merito a un conflitto. Questo chiaramente apre la porta a tantissimi scenari a livello europeo. Guardavamo prima, Gabri, praticamente il Lipsia sarà automaticamente qualificato ai quarti di Europa League perché viene di fatto eliminato il CSKA Mosca. C'è da dire che questa decisione, vedremo adesso come va a impattare anche sui playoff europei, perché la Russia era nella pool con Svezia, Repubblica Ceca e Polonia, correggimi se sbaglio, ed erano state proprio queste tre nazionali le prime a richiedere un'esclusione della Russia dalla pool playoff, pena la loro mancata partecipazione, con Szczęsny che, ricordiamo, qualche giorno fa ha detto ai microfoni di DAZN, se non erro, vediamo se la FIFA avrà le palle di escludere la Russia dal mondiale. Quindi una presa di posizione molto forte che peraltro all'inizio la FIFA aveva cercato una mediazione sul modello CIO per le Olimpiadi, aveva detto ok, la Russia può continuare a fare competizioni ma senza inno, senza bandiera, sotto il nome di Football Union of Russia, ma Polonia e Svezia hanno detto di no anche a questa ipotesi. Si sono unite poi varie nazionali tra cui Inghilterra, Galles, Danimarca, Norvegia, non la FIGC però italiana, e alla fine insomma si è giunti a questa sanzione.
Sì, è una sanzione che devo dire mi stupisce molto. Non mi sarei aspettato una presa di posizione così dura. Allo stesso tempo la UEFA, ma soprattutto la FIFA, per le qualificazioni mondiali è stata messa veramente alle strette prima di tutto da Svezia, Repubblica Ceca e Polonia, perché se queste tre squadre non avessero giocato si sarebbe creata la situazione paradossale in cui la Russia sarebbe stata automaticamente qualificata ai mondiali, cioè sarebbe stata quasi premiata Invece che essere punita, anzi non quasi, sarebbe stata grandemente premiata, anche perché tra le tre non è di certo la favorita per passare la qualificazione, e sarebbe stata una situazione veramente assurda che non mi avrebbe neanche comunque stupito esageratamente, vista l'assurdità del mondiale in Qatar. Ci poteva stare a pennello, una Russia qualificata dopo aver attaccato militarmente l'Ucraina. Ma no, a parte le battute, sono state messe veramente alle strette e credo non potessero fare altro. E voglio mettere subito le mani avanti, siccome sento già il coro di tutti i filo russi, filo putiniani, sì, ma non solo, ma di tutti. Da noi sono tanti, 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 e stanno al potere, e stanno in Parlamento, tra parentesi. No, mi immagino già il coro che si leverà stasera o domani, dicendo, ma per le altre guerre non l'hanno fatto, ma per la guerra del Golfo non l'hanno fatto, ma per l'Afghanistan, ma per la guerra in Burkina Faso non l'hanno fatto, per la Cambogia non l'hanno fatto. Bene, innanzitutto vorrei dire a tutte queste persone che in questi casi bisogna dire bravi che l'avete fatto, è un primo passo per prendere sempre queste posizioni. Non è che se in passato hai fatto degli errori, allora devi portare avanti sempre la stessa linea sbagliata. Scusate questo, ma ci tenevo a dirlo prima.
No, poi senza tuffarci nel passato, io tra i commenti che ho letto di più ci sono anche quelli che dicono ok, però bisognerebbe escludere tutte le nazioni della NATO, perché anche la NATO ha le sue colpe. Io non sapevo però che la NATO fosse... perché la NATO si è estesa, ma non è che hanno puntato una pistola alla tempia agli stati... cioè, la NATO ha... nasce come tra l'altro un'organizzazione difensiva e c'è un'adesione volontaria, cioè sono gli stati che chiedono di entrarci, giusto per... chiudo parentesi.
Sì, confermo, chiudiamo questa parentesi che riapriremo nel nostro podcast di geopolitica che nascerà, esatto, prossimamente. No, scherzavo ascoltatori, purtroppo non faremo nessun podcast dedicato alla geopolitica, ma ci piacerebbe molto. E, no, volevo aggiungere una cosa che non abbiamo detto, che può suonare meno importante, ma in realtà lo è molto di più, anche se simbolicamente fa meno rumore, diciamo. E non solo FIFA e UEFA hanno sospeso nazionali e club russi da tutte le competizioni, ma la UEFA ha chiuso la propria partnership con Gazprom, ufficialmente.
Anche questo è ufficiale?
Anche questo è ufficiale. Sto guardando ora... la UEFA conclude la partnership con Gazprom, decisione con effetto immediato, due righe. La decisione a effetto immediato riguarda tutti gli accordi esistenti tra quelli per la UEFA Champions League, per le competizioni UEFA per nazionali e per UEFA Euro 2024. E ci tenevo a dirlo perché, a parte che ne abbiamo parlato su Catenaccio, la nostra newsletter, abbiamo scritto proprio di questo sabato mattina, e ci chiedevamo appunto cosa avrebbe fatto la UEFA con Gazprom, essendo la più grande e importante azienda statale, o meglio, parastatale partecipata, ma in realtà statale russa, la più grande azienda produttrice e venditrice di gas al mondo e il più grosso sponsor in assoluto della UEFA, con cui la UEFA ha siglato pochi anni fa un accordo che dura fino al 2024, che le garantisce 40 milioni di euro netti l'anno di entrate, che sono un'enormità per un ente come la UEFA. E niente, mi fa molto piacere, non ho neanche da dire, anche qui penso che fosse una situazione più o meno obbligata, nel senso che quando tutta l'Europa, tutta l'Unione Europea sta mettendo sanzioni contro la Russia, contro le principali aziende russe. Certo, la UEFA è un ente autonomo, non è legata all'Unione Europea, non è legata a nessun governo, ma sarebbe stata in una posizione molto spinosa a non fare nulla in merito.
Assolutamente, però teniamo conto della rilevanza di questa decisione, perché a livello economico potrebbe costare un bagno di sangue alla stessa UEFA, è un po' a cascata a tutti i club, perché poi rischi che, anzi penso che questa roba finirà in causa sicuramente, perché la Gazprom proverà a far causa sicuramente alla UEFA, perché comunque è un'interruzione di un contratto, Ben che vada, la UEFA rinuncia a dei soldi, ma anche vada ne dovrà versare anche altri. E quindi sono sempre cose che io non darei per scontato, no? Perché poi spesso si criticano le istituzioni e queste realtà, magari perché seguono i soldi e il profitto. Poi è una cosa che io non ho mai demonizzato, anzi la trovo una cosa bellissima, so che molti non sono d'accordo con me, ecco, stracciare un accordo così importante con quello che di fatto la stessa UEFA aveva definito non più di un anno fa uno dei suoi partner più solidi e importanti, significa tanto. Abbiamo un po' tutti l'immagine di Gazprom, no? Nelle pubblicità prima della Champions, lo associamo ormai quasi al logo, sui cartelloni pubblicitari durante le partite, è veramente un partner importante, era veramente un partner importante e comporterà a livello economico anche delle ricadute, poi magari a livello di immagine alla lunga la UEFA ne gioverà di questa decisione e troverà sicuramente degli altri partner, perché comunque è un prodotto appetibile. In particolare la Champions, ma anche gli europei e tutte le altre competizioni sulle quali c'era un accordo, però ecco, io non do mai per scontate queste cose, perché ripeto, ci vuole anche comunque una dose di coraggio sicuramente, come dici giustamente tu, quando poi iniziano a esserci pressioni di questo tipo, tante federazioni si schierano apertamente, idem i giocatori, che si dice spesso, no? Che è influente, il giocatore che fa vedere la maglietta non conta nulla, è vero, è una goccia nell'oceano, però sono tutti piccoli segnali che poi piano piano, se crescono, possono portare anche a situazioni di questo tipo.
Sì.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Oltretutto, appunto, oltre le pressioni politiche, come dici tu, i calciatori, cioè c'era la seria possibilità che molti calciatori, anche di spessore, perché non dimentichiamoci che forse il più forte attaccante, il più forte centravanti della Champions League, un certo Lewandowski, è polacco e anche lui non ha preso ufficialmente posizione, ma condivide le posizioni della sua nazionale, ha appoggiato anche lui il comunicato scritto dalla nazionale polacca, e tanti altri giocatori, allenatori di origine ucraina, soprattutto dei paesi dell'est, ma anche non dei paesi dell'est, semplicemente interessati a quello che succede oltre la punta del loro naso, sarebbe stato probabile trovarsi in situazioni in cui questi si rifiutassero di scendere in campo. Insomma, sarebbe stato un danno altrettanto grave, forse non economicamente, quantomeno di immagine, per la UEFA. Quindi sì, sicuramente si sa, cioè dubito, io ho poca fiducia in queste istituzioni, dubito che l'abbiano fatto per mera, diciamo, per seguire un proprio afflato morale, ma che abbiano valutato comunque che rimanere in buoni rapporti con la politica sostanzialmente mondiale, nonché non subire gli enormi danni d'immagine che sarebbero avvenuti continuando a giocare le partite con delle enormi scritte Gazprom, magari di sfondo a giocatori ucraini. Insomma, hanno capito che era la strada migliore per tutti, e devo dire me ne stupisco, ma ne sono felice, è un segnale importante. E c'è un altro punto che vorrei aggiungere, sempre mettendo le mani avanti, un po' come ho fatto prima, riguardo al discorso sul calcio che non sia politico, sullo sport che deve unire e non dividere, su quello che dicono tanti e che è comprensibile, ovvero: ma povere società, poveri atleti, cosa c'entrano? Non sono mica loro al governo della Russia, non hanno mica deciso loro di fare la guerra. L'importante di questo tipo di sanzioni, la cosa veramente importante, è dare fastidio a chi non c'entra. Ovvero che i calciatori famosi, le persone più rappresentative, che hanno un'immagine potente in Russia, che sono seguiti, i presidenti di queste squadre che hanno molti soldi e molto interesse a coltivare la propria immagine, la propria posizione in Europa, nel calcio europeo, nel jet set tra virgolette europeo, attraverso il calcio, usando il calcio come uno strumento di soft power, e anche banalmente tutti i tifosi che avrebbero voluto vedere la propria squadra andare più avanti possibile nelle coppe europee o la Russia partecipare ai mondiali. Tra parentesi, non dimentichiamoci che lo Spartak Mosca ha vinto il girone col Napoli, quindi zitta zitta avrebbe potuto fare una buona Europa League, per esempio. Queste sanzioni servono proprio a dare fastidio a tutte quelle persone che non c'entrano niente, di modo che tutte queste persone inizino a stancarsi di questa situazione e a protestare, se non per essere contrari in sé verso alla guerra, che sarebbe il minimo, ma se non altro per tutelare i propri interessi.
Dall'altro lato della medaglia, io capisco il tuo ragionamento e sono d'accordo. Poi chiaro, anche io sono sempre un po' diviso, perché effettivamente poi ci sono degli atleti che veramente non c'entrano nulla, avranno anche profonda antipatia per Putin e il suo, possiamo anche chiamarlo regime, ormai non credo che nessuno si senta offeso. E quindi dispiace effettivamente, perché sono anche loro un po' vittime di questa situazione. Quindi mi rendo conto che è un tema delicato e che io stesso, c'è una parte di me che è molto combattuta, per quanto io capisca queste, di base le condivido queste sanzioni. Aggiungo però che il rovescio della medaglia del tuo discorso può essere che questo tipo di decisioni così forti possa portare dall'altro lato, sicuramente succederà quello che prospetti tu, probabilmente per la maggior parte dei casi, dall'altro però c'è anche il rischio che poi questo porti invece a una radicalizzazione da parte di altri soggetti, che si sentono magari ancor più ingiustamente puniti e quindi vanno ad avvicinarsi maggiormente alle posizioni che invece si cerca di combattere, marginalizzare. Al fine è un po' una cosa che abbiamo visto quando che ne so, sono stati chiusi dei social a Trump, sono stati esclusi alcuni movimenti, anche italiani, politici, da alcuni social. Questi sono finiti su Telegram, dove possono farsi tutta la disinformazia del mondo, condividersela e alimentarsi e vivere in una bolla ancora più protetta, dove c'è solo chiaramente la loro echo chamber, e da quel punto di vista si radicalizzano. Quindi non dico di non farlo, sto solo dicendo che chiaramente un altro esito potrebbe essere anche questo.
No, certamente questo è un discorso che è assolutamente valido nel caso del calcio, secondo me, per esempio per il tifo, per le frange di tifo, soprattutto di tifo estremo, esatto, di movimenti ultras e hooligan, che in Russia sono molto forti e sono per il 90% di estremissima destra. Ben più estrema di l'estrema destra che siamo abituati a vedere noi nei nostri stadi. Nel loro caso potrebbe anche essere per una per il solito discorso di bias di conferma, no? Sei già sì, fortemente pro Putin, per esempio, e ovviamente te la prendi con la UEFA che ti ha impedito di giocare.
Il complotto si amplifica.
Ma per i calciatori e soprattutto per i dirigenti e i presidenti, i proprietari dei club, lì l'interesse economico a partecipare a queste competizioni, difficilmente per degli uomini di business o per dei calciatori, i quali oltre all'interesse economico hanno l'interesse sportivo, ho i miei seri dubbi che in una situazione del genere si radicalizzino contro la UEFA e, non lo so, ad esempio, prendano la posizione della Russia e, non so, rifiutino loro d'ora in poi di giocare in competizioni UEFA, per esempio.
No, sì,
mi sembra una situazione molto
sul
difficile.
Tifo,
Sul tifo può essere, però sì, diciamo che radicalizzi magari chi ha già quelle posizioni, lo porti su posizioni più estreme, può essere, questo non lo nego. Ma non penso che sia troppo rilevante poi ai fini della situazione generale e dello scopo che ci si propone, ovvero cercare di far tornare Putin quantomeno entro i confini della Russia, ecco, come minimo.
Tra l'altro
penso che
vai.
No, dicevo, penso che la pressione degli oligarchi proprietari di Zenit, Gazprom, che è lo stesso proprietario, per quello li dico insieme, CSKA, Spartak Mosca, per non parlare del CSKA Mosca di basket, che è la squadra più forte d'Europa, o tra le quattro squadre più forti d'Europa, che tra parentesi, ora qua di solito ci occupiamo di calcio, aggiungo che ben quattro giocatori del CSKA Mosca hanno lasciato la squadra. Shengelia, che è un, per chi non lo conoscesse, è un cestista georgiano, uno dei più forti cestisti che ci siano in Europa, leader del CSKA Mosca, l'ha lasciata dicendo: non posso più giocare per il club dell'esercito russo. E ben quattro se ne sono andati, quattro titolari su cinque del
tra roster. L'altro leggo adesso che le squadre russe di Euroleague e Eurocup sono state sospese anche in
anche loro.
È un po' una geopolitica dello sport, non solo del calcio, che
esatto
stiamo muovendo in questa direzione.
Dicevo, scusa per chiudere il cerchio, che penso che i pareri di quei 3, 4, 5 oligarchi proprietari di squadre di calcio o di polisportive, che di solito in Russia sono quasi sempre polisportive, conti di più dell'opinione di 20.000 hooligan radicalizzati. Ecco, tutto qua. Cioè, sposti di più la politica russa, ma non solo russa, succederebbe lo stesso anche in Italia.
Mi ricordavano che c'era un precedente nel 73, la cosiddetta partita fantasma, che è una situazione un po' all'opposto. Lì fu l'ex URSS che si rifiutò di giocare gli spareggi mondiali contro il Cile di Pinochet, che però si qualificò giocando senza l'avversario. Ci sono anche dei video che ho recuperato oggi, tra l'altro, e vi invito a cercare, perché sono veramente surreali, di una squadra che scende in campo ma non c'è l'avversario e fanno due palleggi fino a entrare in porta. È una situazione stranissima. Lì la decisione che fu presa invece era quella di far giocare, senza far corsi ai ricorsi storici, stiamo parlando di una vita fa. Quindi andrei avanti, no? E ti volevo segnalare che tra l'altro c'è stato anche, come saprete, lo spostamento della finale di Champions League, che si doveva tenere a San Pietroburgo, che era un po' forse, no, la sublimazione della forte penetrazione di Gazprom nell'UEFA, la finale che è stata spostata a Parigi, di Champions. E c'è chi dice tra l'altro che sia una grande vittoria catariota questa, perché sapete che anche la IFI è un po' come seconda casa ormai Parigi, è il proprietario del PSG, e tra l'altro in questa situazione, anche proprio a livello geopolitico, il Qatar dalla crisi russa può essere uno di quegli stati che trarrà un enorme vantaggio, e non parliamo solo magari di spostare l'attenzione dal mondiale di per sé, ma anche e soprattutto perché, faccio un esempio, tutte le forniture di gas che venivano dalla Russia, che saranno sicuramente ridotte se non definitivamente tagliate, uno degli stati dai quali poi si andrà a, come dire, a prendere una quota parte per supplire è proprio il Qatar, così come gli Stati Uniti, la Norvegia. Quindi anche da quel punto di vista,
step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Sicuramente si sa muovere benissimo. Forse la finale a Parigi può essere anche considerato un altro emblema di questa strategia. Io non sono d'accordo sui paralleli col mondiale in Qatar rispetto alla situazione attuale, per il semplice fatto che il Qatar è tutto meno che uno stato che invade, se vogliamo. Sicuramente è uno stato che si... che a livello economico, poi con i suoi rappresentanti, cioè, che sono sempre legati a quello che è il loro stato, ha investito tanto e si è preso ovviamente anche del potere con, tramite i soldi in Europa, ma la loro, diciamo, loro utilizzano molto lo sport, e poi ne parleremo più approfonditamente in un'altra occasione, come soft power e anche come strumento difensivo per mettersi, diciamo, sotto i riflettori e quindi un po' riuscire a evitare in questo modo che la loro posizione geografica in cui si trovano, che non è proprio delle più semplici a livello planetario, in qualche modo possa essere tutelata anche così, anche mettendosi proprio sotto i riflettori.
Ma guarda, sai bene qual è la mia posizione riguardo al Qatar, quanto sia il mio sdegno per il fatto che ci si giochino i mondiali e per il ruolo che sta assumendo nello sport, non solo europeo, nello sport mondiale. Ricordiamoci che...
E non da oggi. È un lavoro che fanno da 15, da oltre 15 anni. No.
Volevo ricordare che, chiedo scusa, non mi ricordo il nome dell'atleta, ma l'amico di Tamberi con cui ha condiviso l'oro alle Olimpiadi, non è un freak che per caso è arrivato alla finale a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Barcim è l'esempio di questo progetto che il Qatar ha avviato anni fa. Questo solo per dire che non eccellono solamente nel calcio, tra parentesi hanno vinto la Coppa d'Asia, insomma c'è un grosso movimento di crescita sportiva, chiaramente legato al soft power,
ma anche di organizzazione eventi,
che secondo me
pensa al mondiale,
sì,
di Formula 1,
eventi, sì esatto, nello sport in generale, proprio a 360 gradi, non solo sport giocato ma anche nell'organizzazione, nell'ospitare eventi, tournée estive eccetera, nel promuovere lo sport in Qatar e il Qatar attraverso lo sport, e che secondo me appunto il modo in cui l'Europa e la UEFA, in questo caso la FIFA, si approcciano al Qatar è vergognosa, ma è imparagonabile con quello che sta facendo ora la Russia, come dicevi tu. Nel senso che la situazione odierna del Qatar può essere paragonata alla situazione della Russia di fino a una settimana fa, perché erano già state schierate le truppe, eccetera, la Russia di un anno fa, sei mesi fa, ovvero un paese guidato da una parte da una monarchia pressoché assoluta, da quest'altra parte da un regime dittatoriale che, ma potremmo definire pseudo-fascista più o meno, insomma nella sua versione russa poi, ma che è zero rispetto dei diritti umani, assassini degli oppositori eccetera eccetera, e infatti la UEFA ha avuto lo stesso trattamento per entrambi, ovvero ottimi rapporti, ricevere un sacco di soldi eccetera. Per quanto questo sia vergognoso, c'era una coerenza. Nel senso, finché non fai quel passo in più, finché sei solo corrotto, dittatoriale, eccetera, bene, la vostra politica interna, diciamo, non ha a che fare con noi. Sì. Lo sport va oltre.
E se
ma
mi permetti,
fai
a volte
passo oltre...
A volte metterli... Vai.
No, dicevo che appunto la Russia si è spinta oltre a questo. Ha invaso un altro stato sovrano senza alcuna motivazione plausibile, sta ammazzando gente, bombardando i civili, e insomma è su un piano diverso rispetto a uno stato semplicemente corrotto e governato da una dittatura. Questo volevo dire, su questo criterio non si dovrebbero interrompere i rapporti solo con Russia e Qatar, ma con, la butto lì, mezzo mondo.
Beh, se tu pensi che, ad esempio, invece si sta facendo un grande sforzo diplomatico per far tornare alle Olimpiadi la Corea del Nord, per citarne una, che credo ci sia in realtà ma abbia pochissimi partecipanti, era stata per un periodo esclusa dal CIO, comunque si vuole cercare di utilizzare anche lo sport per un graduale riavvicinamento con quello che è probabilmente lo stato più isolazionista del mondo e meno democratico del mondo, Lo si fa proprio perché comunque quello che dicevamo all'inizio, si cerca di utilizzare anche lo sport come, come un veicolo, e quindi anche magari organizzare delle competizioni o comunque coinvolgere stati che sono democrature o peggio ancora sono sistemi dittatoriali o tendenti a quello, può comunque portare in qualche modo a metterli sotto i riflettori, quindi magari a evitare che possano fare atti eclatanti, e poi si cerca comunque di coinvolgere la popolazione locale e perché no fare anche un po' di soft power attraverso lo sport. Quindi no, sono d'accordo con te e sì, se ci fosse questa intransigenza, metà delle nazioni non potrebbero partecipare almeno a competizioni internazionali. Ma teniamo conto di una cosa, che per esempio per le regole fissate dal CIO, che è il Comitato Olimpico Internazionale, anche l'Italia, per la riforma che era stata fatta al CONI da un governo a caso, quello giallo-verde, ha rischiato di non poter partecipare alle Olimpiadi, o di farlo nello stesso modo in cui l'ha fatto la Russia nelle ultime Olimpiadi, cioè senza il nome e bandiera, perché era stata fatta una riforma che aveva, diciamo, statalizzato, messo troppo sotto il controllo governativo il CONI. Adesso sto andando a memoria, però ecco, solo per dire che poi ognuno ha un po' le sue storture. Chiaramente stiamo parlando di mondi e di pianeti diversi, però ecco, secondo me da questo punto di vista non bisogna essere intransigenti, lo si diventa quando c'è una situazione così plateale di aggressione anche dell'altro.
Ah sì sì, certo, esatto, il punto era quello, che la Russia si è spinta dove quasi nessun altro paese FIFA, UEFA si era spinto, diciamo. Forse c'è un precedente che sarebbe l'attacco NATO all'Iraq del 2003, ma purtroppo penso che FIFA, UEFA e tutti gli altri abbiano commesso un errore quella volta. Per fortuna questa volta invece non l'hanno ripetuto. E invece, se vogliamo dire qualcosa sui vari sportivi e allenatori, nel nostro caso italiani,
esatto,
che si trovavano in Ucraina, ho letto che poche ore fa De Zerbi è riuscito a tornare in Italia, per fortuna è riuscito a lasciare Kiev.
Meno male, ha fatto una scelta molto coraggiosa lui, perché era rimasto, gli avevano dato rassicurazioni che il campionato sarebbe proseguito, poi ovviamente è iniziato l'assedio russo e il campionato ucraino è stato sospeso, e lui era, una cosa che mi ha toccato molto è che lui raccontava che comunque lui aveva deciso qualche giorno prima, quando comunque la situazione era già parecchio esplosiva, di rimanere, con anche il suo staff poi l'ha seguito, per non abbandonare la nave, comprensibile sicuramente sia a livello professionale che umano, ma anche, sarebbe stato comprensibile anche se avesse deciso di andare via, anzi ha deciso di rimanere. Mi ha colpito che appunto raccontava come cercasse di stare molto con i ragazzi più giovani, soprattutto i brasiliani, Shakhtar sapete è pieno di brasiliani, per comunque tenergli compagnia, cercare di rassicurare dei ragazzi che erano venuti in Europa per cercare fortuna calcistica e si sono trovati praticamente in una città sotto un bombardamento. Ora è chiaro, c'è gente che sta molto peggio, non stiamo dicendo che, però comunque è una situazione particolare in cui trovarsi, e ecco, mi ha colpito molto quello. Tra l'altro c'è un giocatore dello Shakhtar che ha preso il passaporto brasiliano, adesso non mi sovviene il nome. Scusa, un brasiliano che ha preso però il passaporto ucraino, che rischia di essere arruolato con l'esercito e dover andare a combattere.
Eh sì, è probabile. Ora come ora non sono ancora stati mandati tutti i maschi adulti, come dicevano, ne arrivano queste notizie direttamente dall'Ucraina, però potrebbe succedere nei prossimi giorni, e nel caso non so se sarà esentato grazie al doppio passaporto, se potrà lasciare il paese o meno. Volevo aggiungere un dettaglio che ho trovato interessante nella storia di De Zerbi, che il suo rientro in Italia a quanto pare è stato organizzato nei dettagli, sia diplomaticamente sia materialmente, affittando l'automobile, affittando l'aereo, comprando i biglietti eccetera eccetera, da Čeferin.
Ah,
molto interessante. Qua dice che erano 2000 italiani nell'ambasciata, e poi dice: siamo tornati a casa, lui e il suo staff, siamo tornati a casa grazie all'impegno del presidente della FIFA Ceferin, che è stato di un'umanità e di una sensibilità incredibile, ha organizzato tutto nei minimi dettagli, e anche l'ambasciata l'ha ringraziato. Curiosità, però, non mi aspettavo che Ceferin direttamente si
spendesse, forse ha fatto in modo che rientrassero tutti e poi è partito con le sanzioni, poi ha detto che okay, adesso vi possiamo cacciare dai campionati. Esatto. No, però non lo sapevo, non sapevo questo
impegno. Davo per scontato che se ne fosse occupato il governo italiano.
Invece... altro allenatore che poi ha avuto un'esperienza italiana di 2 anni, Paolo Fonseca. Lui, sapete, ha la moglie ucraina, era la responsabile della comunicazione dello Shakhtar, dello Shakhtar, che tra l'altro è proprio un epicentro storico del conflitto, tant'è che gioca dal 2014 a memoria a Kiev e non a Donetsk. Fonseca era tornato in Ucraina in attesa di trovare una panchina con la moglie ed il figlio, ed era nello stesso albergo di De Zerbi. È riuscito a tornare lui tramite l'ambasciata portoghese, addirittura con un bus, navetta, che lo ha portato in Romania. Da lì poi ha preso un volo per il Portogallo, e mi ha colpito tanto il video che ha fatto, perché insomma, è stato a Roma, ha preso tante critiche, ha vissuto in ambienti non facili, ovviamente nulla di paragonabile a quanto ha vissuto a Kiev, e nel video si vede proprio una persona provata. Mentre a Roma, anche nei momenti più difficili, stiamo parlando pur sempre di uno sport, no? Lo vedevi comunque magari un po' rassegnato, ma sempre molto tranquillo. Nel video che ha fatto una volta giunto in Portogallo, quindi sano e salvo a destinazione, è veramente quello di una persona, mi ha dato l'impressione di una persona davvero spaventata, mi ha colpito molto.
Visto che le sue dichiarazioni, le uniche dichiarazioni che ho letto prima che tornasse in Ucraina, il suo commento era stato: spero solo che non ci cada una bomba sulla testa. Quindi diciamo che sì, doveva essere giustamente, comprensibilmente, esatto, piuttosto teso.
Siamo molto contenti.
Per quanto le radio
sì, lo abbiano...
Stavo facendo una battuta di cattivo gusto, sì, per quanto le radio romane siano difficili e antipatiche. Esatto. Penso,
diciamo, che
c'è
di peggio.
Kiev è una situazione ben peggiore.
Assolutamente sì. Altra notizia che ha pubblicato poco fa Sportellate è quella dell'allenatore dello Sheriff Tiraspol, Vernidub, che si è arruolato con l'esercito per difendere l'Ucraina dall'invasione russa. Ricordiamo che lo Sheriff Tiraspol solo 6 mesi fa sbancava il Bernabeu, batteva il Real Madrid in Champions League, ed è tra l'altro la squadra che ha fatto fuori da tutte le competizioni europee lo Shakhtar Donetsk, allenato da quest'anno da De Zerbi, perché è arrivato terzo lo Sheriff e quarto proprio lo Shakhtar. Questa è una notizia che è dell'incredibile, anche come cambia la vita in pochi mesi.
Sì, è anche particolarmente interessante alla luce della storia e della proprietà dello Sheriff. Consiglio a tutti degli articoli scritti da Carlo Iannacone, che trovate su Sportellate, che parlano proprio molto in dettaglio del calcio moldavo e dello Sheriff Tiraspol. Per chi non lo sapesse, Tiraspol è la seconda città più importante della Transnistria, che è una piccola fetta di Moldavia indipendente de facto grazie al sostegno russo, abitata principalmente da russofoni, e dove appunto dal 1991, dal crollo dell'Unione Sovietica, sono presenti delle guarnigioni russe a mantenere l'ordine e a garantire l'indipendenza de facto. Il proprietario dello Sheriff Tiraspol è in maniera semplice, è un criminale, un mafioso che si è arricchito enormemente attraverso il marchio Sheriff, che è l'unico marchio che può importare beni dall'estero all'interno della Transnistria, quindi al monopolio delle importazioni, e potete immaginarvi quanto abbiano bisogno di importazioni in un paese che è una striscia di pochi chilometri in riva a un fiume, non è che possono essere particolarmente autosufficienti, e quindi il presidente dello Sheriff Tiraspol, non solo il presidente dello Sheriff Tiraspol è particolarmente filorusso, ma la società proprio in sé è la rappresentazione del presidente tenuto in piedi, tenuto al suo posto in un governo fantoccio messo su da Putin. Mi colpisce particolarmente che sì, l'allenatore di questa squadra si sia arruolato con l'esercito ucraino per combattere i russi.
Sì, perché era una situazione quasi più assimilabile proprio a quello che succede in Crimea. Quindi,
Sì, sostanzialmente la situazione della Transnistria è la stessa che c'è in Donbass, ma senza guerra, nel senso che c'è stato un piccolo conflitto nel 90-91, poi sono intervenuti i russi e da quel momento c'è più o meno pace, no? Però sì, è una situazione assimilabile a quella del Donbass.
E ti aggiungo una curiosità. Ti aggiungo una curiosità su Vernidub, che ha chiuso la carriera anche giocando nello Zenit San Pietroburgo, e si torna sempre lì, però lui è ucraino di nazionalità, e tra l'altro è stato uno storico allenatore dello Zorya, l'ho allenato per circa 8 stagioni, e anche Zorya, lo Zorya un po' come lo Shakhtar, ha dovuto spostare la sua sede.
È la squadra di Lugansk, no, giusto?
Esatto. E quindi ha dovuto spostare la sua sede. Lo Zorya, credo. Che adesso gioca a Zaporizhzhia, non la so pronunciare, chiedo scusa. Però è un'altra, come lo Shakhtar, un'altra delle società che si è dovuta trasferire. Quindi è stato un po' nell'epicentro di questa conflittualità.
Molto interessante. Sono molto curioso di andare a vedere. Ora non ho ancora fatto in tempo, se lo Sheriff Tiraspol come società ha risposto in qualche modo a questa cosa.
È vero, dimmi come rispondi e ti dirò chi sei. Dove stai? No, però sì, assolutamente. Poi a volte ci sono anche delle situazioni che possono essere considerate sorprendenti. Per qualcuno è stato sorprendente anche la presa di posizione di Shevchenko, che alcuni nel suo paese accusavano per essere russofono, per parlare nella minoranza che parla russo, e a volte anche per essere filorusso, cosa che poi non è stata dimostrata nei fatti, tanto che ha preso, anzi si candidò politicamente anche per un partito vicino alle stanze europeiste dell'Ucraina nel 2012, e poi adesso ha preso una posizione molto netta.
Sì, vorrei mettere in chiaro per chi non conoscesse bene la situazione ucraina e pensasse che essere russofoni sia essere filorussi, che innanzitutto in Ucraina praticamente il 99% delle persone sono bilingui, parlano perfettamente sia ucraino che russo. Il punto è, diciamo, la lingua che parli in casa delle due, ecco, quella che fa la differenza. Il presidente della Russia, Zelensky, è russofono.
Dell'Ucraina.
Del presidente.
Ed è un ex vincitore Zelensky di Ballando con le Stelle.
Sì, è russofono, quindi dovrebbe bastare questo a mettere in chiaro che parlare russo principalmente non significa stare dalla parte della Russia.
No, assolutamente.
E questo vale per lui, come vale per Shevchenko, come vale per centinaia di migliaia, se non milioni di altri russi, compresi quelli in Donbass, per cui Putin ha usato come pretesto. Ecco, non basta parlare la lingua per stare da quella parte.
Ah, certo, hai fatto bene a precisarlo. Io preciso che la questione su Ballando con le Stelle non è una battuta, non vuole minimizzare Zelensky, perché l'ho studiato con attenzione anche la sua campagna elettorale che ha fatto, ed è vero, è un ex personaggio pubblico, un ex comico e attore, che tra l'altro faceva una serie televisiva in cui interpretava il presidente dell'Ucraina, e poi l'è diventato per davvero, e il suo passato fuori dalla politica nulla toglie al suo stare in politica adesso, anzi secondo me si sta muovendo, a parte con grandissimo coraggio, ma vi invito a vedere i tweet che fa, tanto li fa sia in inglese che in quella lingua che io non so capire, che è l'ucraino, però siccome li fa bilingue, vi invito a leggerli, perché spesso anticipa quasi gli altri leader, soprattutto europei, quasi invitandoli ad agire, dicendo: ho parlato di questo, abbiamo concordato, e quindi poi si trovano quasi a non poter smentire, perché veramente sta comunicando in maniera, secondo me, super efficace, oltre ovviamente al coraggio di stare ancora lì. che anche questa non è una cosa scontata. Io chiedo scusa agli ascoltatori, perché chiaramente sarebbe stato molto bello parlare anche di calcio giocato quest'oggi. C'è stata una giornata interessantissima, mi sarebbe piaciuto festeggiare il mio idolo Luciano Spalletti che ha conquistato la vetta della Serie A, però insomma ci sembrava giusto dare spazio anche a una situazione che riguarda molto da vicino anche il mondo del calcio, ripetiamo sempre.
Eh sì, purtroppo in questi momenti è difficile limitarsi al calcio giocato, nonostante sia stata una settimana interessantissima tra Coppa e campionato. Facciamo che magari ne riparliamo più approfonditamente la prossima settimana, sperando, anche se ne dubito, che non ci sia più nulla da dire su quello che sta succedendo in Ucraina.
È difficile, Andrea, magari. Sì, assolutamente. Dilly Dong potrebbe tornare anche nei prossimi giorni. Io ti ringrazio, Gabriele, per essere stato con noi. Faccio come il divino Telma, che si dà plurale, ma oggi sono solo. Quindi grazie, Gabri.
Grazie a te, Andrea. Grazie a tutti. Dicevo, vi lascio con un ultimo pensierino che secondo me piacerà a Andrea, ovvero provate a immaginare se il famosissimo comico mio concittadino, che si è dato alla politica, fosse diventato presidente del Consiglio e si fosse trovato nella situazione in cui un famoso comico ucraino diventato presidente del Consiglio si trova, e se si sarebbe comportato allo stesso modo.
Ma non credo che sarebbe stato invaso, almeno avrebbe spalancato le porte, visto le posizioni che ha adottato anche negli ultimi giorni, sempre molto filorusse, quindi... Però mamma mia,
ogni tanto ho provato a immaginarmi Beppe Grillo con la K47 e mi è venuto da piangere. Con questa vi saluto e vi auguro una buona serata.
Grazie Gabri, anche per aver chiuso con questa bruttissima immagine. Dilly Dong torna adesso, se volete c'è un'altra puntata dell'episodio 82 che è dedicata al calcio giocato, se alla fine la facciamo.